Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Affidiamo alla Vergine Maria le nostre intenzioni, in particolare dedichiamo questa Eucaristia alla preghiera per le persone sofferenti, per i nostri ammalati, mentre chiediamo a un tempo la salute del corpo e dello spirito e la gioia eterna.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 7, versetti dal 45 alla fine. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto qui?» Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta». Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: «La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?» Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta». Parola del Signore.
È giusto ricordare l'inquadramento generale di questi capitoli nella festa delle capanne, anche se ci sono anche tanti temi, ma questo inquadramento mi pare importante, perché abbiamo già visto una dichiarazione di Gesù: chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, che direi tutti gli esegeti ritengono collegata con uno dei simboli importanti della festa delle capanne, e cioè la cerimonia, la libazione dell'acqua, molto solenne, quotidiana, nei 7 giorni della festa. Poi vedremo tra poco anche il secondo grande simbolo della festa delle capanne, a quel tempo nel Tempio, cioè la luce in cui tutto il Tempio era illuminato anche lungo la notte, e la dichiarazione successiva di Gesù: «Sono io la luce del mondo». Il contesto della festa delle capanne attribuisce un significato molto forte, molto importante a queste dichiarazioni di Gesù. Ecco, però abbiamo in particolare in questi tratti che stiamo meditando adesso, nel capitolo 7, una insistenza dell'autore sulla diversità di opinioni e sui punti e sull'enigma, ecco, che anche Gesù crea su diversi punti interrogativi. Ecco, a voi vi lascio subito la parola sul brano di oggi, ma anche sui brani precedenti.
Mi sembra che si possa dire, almeno a me così è parso, che ci sia una tensione, un contrasto, come dire, fra tutti coloro che nella pericope di ieri avevano discusso, avevano dissenso fra di loro, e questa risposta semplice, unica, compatta: «Mai un uomo ha parlato così». «Mai un uomo ha parlato così». Mi è sembrata una luce di verità di tutte queste guardie, che non c'è dissenso, non c'è uno che dice fra le guardie che ha un'impressione o un'altra. Costoro che sono andati per arrestarlo lo hanno sentito evidentemente parlare in quel momento in precedenza, perché avevamo già visto ieri che c'è un collegamento fra questa parte e la proclamazione dei versetti 37, 38 e 39 da parte di Gesù, perché al 40 dice all'udire queste parole. Beh, insomma, di fronte a questo parlare, le guardie, che forse non avevano studiato, capiscono. Mai un uomo ha parlato così, non c'è dissenso fra di loro. E l'altra cosa che mi sembrava avvicinabile è appunto la comprensione, perché uno che parla così bene è il profeta, e invece questi capi, che benché abbiano studiato, non riescono a vederla questa luce, non vedono il profeta perché sono in quel momento accecati. Le guardie invece ce la fanno.
Mi pare che mentre nella parte precedente del capitolo 7 la questione che emergeva, la questione che sollevavano erano le opere, o meglio l'opera che Gesù aveva fatto, cioè la guarigione del paralitico, adesso invece mi pare che tutta la questione si concentra intorno all'appunto, come diceva prima Barbara, la sua parola, ciò che lui dice. E in particolare a quella espressione del versetto 37 e 38, appunto, così io non ho letto i suoi commenti, però mi domandavo che cosa volesse dire mai un uomo ha parlato così. Non so se è solo il modo di parlare, io penso che sia propriamente quello che ha detto Gesù in questi versetti, cioè Gesù ha attribuito a sé il dono dello Spirito, a se stesso il dono dello Spirito. Nessuno mai ha fatto un'affermazione così, ecco, e che quindi sia questo l'elemento che lascia stupiti e lascia sbigottiti tutti, comprese le guardie, che, come dicono poi in maniera sarcastica i capi, si sono lasciate sedurre da lui, in qualche modo forse si sono lasciate sedurre. E però se prima appunto la questione era l'opera di Gesù, se fosse lecita o non lecita, qui la questione è l'ascolto della sua parola, il suo ascolto. Il versetto 40 dice che la folla, avendo udito le sue parole, diceva tutto questo, e Nicodemo si leva fra i capi e dice che non si giudica un uomo se non si è prima ascoltato da lui per sapere che cosa fa. Ecco, qui appunto è di rimente, mi pare, la questione dell'ascolto della parola di Gesù.
Nicodemo, appunto, che dice: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato. Cioè, mi sembra che voglia dire, sottintendere, che agli altri capi, che voi avete già giudicato quest'uomo prima di averlo ascoltato per bene. Allora mi viene da pensare quante volte anche noi, tutti i giorni, diamo delle sentenze su delle cose che non conosciamo o non conosciamo bene, cioè sui giudizi, come suol dirsi, temerari. Mi sembra quasi che sia un trattato di, la pericope di oggi, un trattato di psicologia.
Anche a me sembrava che un argomento che emerge qui, che che c'è anche in tutto il Vangelo, è il rapporto tra la conoscenza e la capacità di giudicare. E qui i capi pensano che la folla non si sia lasciata ingannare perché non conosce, mentre loro hanno già formulato un verdetto su Gesù sulla base della legge. E quindi si collega a questo paradosso per cui Gesù viene condannato per la legge di Dio. E la discussione che hanno con Gesù verte soprattutto sul fatto che loro conoscono la legge ma non conoscono Dio.
Tanti tanti anni che leggiamo Giovanni, praticamente ogni 2 anni, da cima a fondo, e non mi ero mai resa conto di quanto sia unitario questa sezione della festa delle capanne, dall'inizio di questo capitolo fino alla fino al capitolo 10 versetto 21.
Versetto 22, ma poi il tema continua anche nella festa successiva, quindi.
Sì, e anche si possiamo dire che il tema è anche dipende dal capitolo 5, che è la festa precedente, cioè il tema forse del rifiuto di Gesù a Gerusalemme. La pericope di oggi è molto parallela alle parole che dice il cieco nato in risposta all'insistente interrogatorio dei capi: chi è tu, chi dici che sia? E a un certo punto il cieco nato dice: proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. E il tema del cieco nato è quello della luce, che era anche un'altra delle immagini della festa delle capanne. E poi c'è il discorso del buon pastore: quelle che sono mie pecore riconoscono la mia voce. Sembra riprendere una parabola che riprenda questa immagine della folla che riconosce in Gesù qualcosa o qualcuno e delle guide che invece non lo riconoscono e non lo riescono ad accettare. Quindi il tema della conoscenza, a mattutino leggiamo il Siracide, il tema dello studio, della conoscenza, che è così importante nella tradizione biblica, studiare, proprio il ricercare, porta con sé però anche questo limite, che secondo me non è da leggere semplicemente la malvagità, rifiutano perché sono malvagi, ma perché è proprio così che la conoscenza ha anche questo limite, che è l'eccesso di zelo, cioè per eccesso di zelo si arriva, studia e vedrai che non c'è profeta dalla Galilea. Chi non ha studiato ha un certo vantaggio in un certo senso, perché non ha questo limite di un dogma che Cristo non viene dalla Galilea.
C'è uno scollamento tra il popolo, le guardie, ma anche le persone più popolari, e i capi e i farisei, che hanno una parte anche qui. C'è uno scollamento perché il popolo ascolta e intuisce profondamente la figura di Gesù, che è il Signore, che è il Messia, probabilmente, mentre i capi del popolo e i farisei dicono questa frase: forse che qualcuno dei capi, dei farisei, ha creduto. Questa frase proprio è il sigillo di questo scollamento. Nonostante che fosse così importante, probabilmente, ecco, seguire ciò che dicevano i capi, e credo che lo si facesse, a questo punto avviene proprio questa, il popolo assume c'è coraggio anche in questo, perché quella specie di minaccia che fanno: qualcuno di noi ha creduto, come dire, state ben attenti a non fare cose diverse da quelle che noi proponiamo, quelle che noi crediamo, eppure dicono quello che hanno percepito della figura del Signore.
A me sembra che, farei questa osservazione, qui probabilmente siamo in una pagina che in gran parte molto vicina ai sinottici per certi aspetti, cioè si presuppone questo e credo che sia dimostrabile in modo abbastanza convincente che la complessità del Vangelo di Giovanni nella sua costruzione dipende dal fatto che ha avuto più di una edizione. E qui uno dei segnali che ci troviamo nella prima edizione, diciamo complessivamente, capitolo settimo, o quasi tutto il capitolo settimo, uno dei segnali, non è l'unico, è il fatto che i capi sono chiamati sommi sacerdoti, arcondes capi, farisei, non sono chiamati giudei, i giudei, e quando troviamo qui i giudei, non vuol dire le autorità. Per esempio, cioè al versetto 32, noi troviamo che c'è scritto i farisei, e la folla, eccetera, i sommi sacerdoti e i farisei. Poi al versetto 30-35 dicevano i giudei fra di loro. Molto probabilmente qui i giudei, come in tanti altri casi, non significa i capi, significa gli abitanti della Giudea rispetto ai Galilei, per esempio, o rispetto ai Samaritani. Abbiamo un uso, ecco, e lui è un Galileo, ecco, non è, cioè un giudeo, è usato in questo senso. Questo è uno dei segnali, molto probabilmente, che siamo in una pagina unitaria della prima edizione, in cui i capi sono indicati come più o meno nei sinottici. Ci sono i sommi sacerdoti, i farisei, ogni tanto sono insieme, ecco, oppure sono chiamati arcondes, cioè i membri del Sinedrio in sostanza, eccetera. Mentre invece in una edizione successiva noi troviamo i capi estremamente compatti e indicati come i giudei in senso ostile, e che non sono naturalmente gli abitanti della Giudea, avevano paura dei giudei. I genitori, quando leggeremo il capitolo 9, parlarono dicendo, chiedetelo a lui, perché avevano paura dei giudei. I discepoli, anche dopo la morte di Gesù, stavano chiusi perché avevano paura dei giudei, cioè non è che avessero paura degli ebrei, avevano paura dei capi. In questo caso siamo in una situazione diversa, ecco, probabilmente questi giudei indicano una situazione diversa. Questo lo dico perché a me sembra che in questa pagina, come è stato anche rilevato da qualcuno già nei giorni scorsi, se noi per esempio prendiamo il versetto 27, dove c'è un problema, ecco, molti credono, ecco, oppure si interrogano, Gesù parla liberamente e si dice che sia che abbiano riconosciuto che è lui il Messia, però c'è un problema, c'è un enigma, ma il Messia quando verrà non deve essere uno di cui non si sa da dove viene, è misterioso. Confrontiamo questo versetto con il versetto 41-42, anche lì c'è un problema, c'è un'obiezione, ma si presuppone una concezione diversa del Messia. Qui si dice, ma il Messia, lo sappiamo che il Messia deve venire da Betlemme, dalla stirpe di Davide. Cioè, non è completo il quadro, ma emergono qui diverse idee rispetto al Messia, a chi deve essere il Messia. Notiamo anche l'altra, quelli che credono dicono costui è il profeta, oppure costui è il Messia, forse c'è una distinzione. c'è un uso generico della parola Messia che indica questa figura, però quando questa figura si concretizza come il profeta che deve venire, non si parla di un re, non si parla di un liberatore politico, si parla di un nuovo Mosè, perché questo titolo fa riferimento a una profezia, a una promessa che si trova nel Deuteronomio, al capitolo 18, e Dio vi darà un profeta come me, che viene interpretata come la promessa che a un certo punto verrà un nuovo Mosè. È chiaro che questa figura messianica non è uguale, anche se poi nei testi, nei Vangeli si uniscono queste concezioni, si sintetizzano, ma non è la stessa figura di un re che conquista, che libera, che fa giustizia. Noi troviamo per esempio in Isaia o in altri testi. Era solo per sottolineare che in parte emergono concezioni diverse di chi deve essere il Messia. E poi forse la sottolineatura più importante dell'Evangelista è la divisione nelle opinioni. Sono tutti divisi qui. È diviso il popolo, è detto esplicitamente, c'è uno scisma al versetto 43. C'è chi crede, c'è chi dice questo è il Messia, forse questo è il profeta, ma c'è chi dice che come fa a essere il profeta? Quindi la gente è divisa, anche i capi sono divisi qui. Ed è questo che interessa probabilmente l'Evangelista. Perché quando Nicodemo fa l'obiezione, l'Evangelista sottolinea che è uno di loro. C'è una discussione anche fra di loro. E l'obiezione di Nicodemo è un'obiezione seria. La loro risposta non è del tutto adeguata, anche se anche loro hanno una risposta. Nelle scritture, secondo loro, ecco, non viene dalla Galilea, non può venire un profeta dalla Galilea. È dubbio secondo me questo, però questa è la convinzione, ecco, è la convinzione qui. L'obiezione di Nicodemo è molto importante, mostra che all'interno dei capi, dei farisei, eccetera, c'è una discussione anche fra loro. E quindi probabilmente si suggerisce l'enigma di Gesù, eccola, e si pone il problema, soprattutto nelle parole sprezzanti dei capi, ecco, dei farisei, dei sacerdoti qui, ecco, questa gente che non conosce la legge, anche voi vi siete lasciati ingannare, dicono con le guardie, ecco, affascinare, ingannare da costui. C'è sotteso il problema della falsa profezia, del falso Messia, che è un problema difficile e antico. Come si fa a distinguere un vero Messia da un falso Messia? Cioè Gesù è fra i falsi Messia della storia di Israele, ce ne sono stati tanti, no? Almeno nella percezione stessa della tradizione ebraica ci sono dei falsi Messia che hanno suscitato grandi entusiasmi, ma che in realtà, ecco, poi si sono dimostrati non il Messia. In base a poi l'altro problema, in base a che cosa si giudica se uno è il vero Messia o no? E poi ancora un altro problema, chi è che stabilisce se uno è il vero Messia o no? E tutti questi problemi sono sottesi qui. E il fatto di mostrare, io almeno lo leggo così, il fatto di mostrare che c'è una discussione anche fra coloro che sono più ostili qui, che sono più sicuri, mostra l'enigma di Gesù. Come si fa? E anche quello che avete già accennato, ecco, che emergerà ancora di più nel capitolo 9, cioè che la sicurezza nel giudizio dovuta in larga misura alla scienza, che è indubitabile ovviamente, che non è un giudizio negativo sulla scienza, ma c'è il pericolo che chi ha la scienza rischia di non capire, di essere più cieco invece di quelli più semplici che non hanno la scienza, che qui sono giudicati in modo negativo, ecco, sprezzante, ma che in realtà risultano, ovviamente all'occhio dell'evangelista e di chi legge il Vangelo, come coloro invece che sono più aperti e che hanno compreso. Ecco, presentiamo le nostre domande con fiducia e l'esplicita con l'intercessione della nostra Madre di Maria. Diciamo, ascoltaci, Signore. Ascoltaci,
Signore. Preghiamo per la Chiesa, in particolare per coloro che sono costituiti capi e pastori nella Chiesa, per il Papa, per il Vescovo, il nostro Vescovo Matteo, perché si facciano sempre condurre dallo Spirito della verità per guidare il popolo di Dio loro affidato. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche il Signore perché aumenti in noi la sete e il desiderio della Sua parola, affinché possiamo essere riempiti del Suo Spirito e camminare secondo la Sua volontà. Preghiamo. Preghiamo il Signore per tutti coloro che soffrono, per i malati, per i nostri malati, per quanti li assistono. Preghiamo molto per i medici. Il Signore illumini la loro mente e per le scelte che si devono operare. Preghiamo. Ricordiamo sempre il Signore che geme sotto la guerra, la violenza, l'oppressione, perché possano avere il dono della pace. In particolare preghiamo per i capi delle nazioni, per quanti hanno il potere di interrompere la guerra. Preghiamo.
Una preghiera per una mia collega che dopo anni di convivenza doveva sposarsi tra 2 settimane, ma hanno trovato una malattia al suo compagno, per cui questa cosa non avverrà. Ecco, per lei, per lui e per i figli che hanno avuto. Preghiamo.
Preghiamo sempre molto per Don Ubaldo, per tutta la nostra parrocchia, e preghiamo per tutte le nostre facilità di giudizio, perché il Signore ci insegni a sospenderlo. Preghiamo.
Una preghiera per tutti i nostri figli, per le decisioni che prendono o che devono prendere, che il Signore li accompagni. Preghiamo.
Portiamo ancora Don Ubaldo e per l'intervento che deve, importante, che deve subire. Preghiamo.
Perché il Signore chiami fratelli e sorelle alla comunione di vita e alla stabilità nelle nostre famiglie. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ecco, e ricordiamo anche la Maria Chiara Sagario, che oggi ricorda il suo compleanno. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per Muna, che è qualche giorno qua con noi, per il suo futuro, per le sue figlie e per tutti coloro che fanno tanta fatica a trovare un posto e un loro senso nel nostro mondo, perché il Signore ci preservi dai giudizi frettolosi. Preghiamo.
Ascoltaci.
Abbiamo già pregato per la pace. Dal mio cuore esce proprio una richiesta al Signore perché ci sia il cessate il fuoco e da lì si possa costruire qualcosa di decente. Preghiamo.
Preghiamo per Anfranco, che è in Albania, per le decisioni che devono prendere i vescovi in questi giorni, in questo tempo. Per la presenza, la missione della Chiesa di Rimini in Albania, di fatto poi con la presenza della comunità di Monte Tauro in quella terra. Che il Signore illumini e mostri il cammino. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
preghiamo accompagnando ogni momento e ora per ora le nostre sorelle più provate dalla malattia, ricordandole anche per nome, Patrizia, Adriana, e poi volevo ricordare anche Jacopo, un ragazzino di Bazzano che ci è stato affidato, e tutti gli altri, e poi per quelli che ci fanno del bene chiedendo di essere ricordati. Preghiamo.
Ascolta Dio queste preghiere. Tu che sei nostro Padre, sempre ci ascolti, donaci di crescere nella fede, nella fiducia in te, per Cristo nostro Signore.